Astronauticast. Stagione 8, episodio 35, finale di stagione. Ben ritrovati amici ascoltatori di Astronauticast, l'ho accennato poco fa, oggi è il 16 luglio 2015, come da tradizione leggermente in ritardo, e vi do il benvenuto all'episodio 35 che rappresenterà la chiusura di questa lunga stagione 8 che ci sta portando, almeno qui dalle parti di Darmstadt, da dove vi parlo io, Marco Zambianchi, a temperature che somigliano molto a quelle del sud Italia. Non so come funziona a sud delle Alpi, ma so che in tutta l'Europa è stretta in questa morsa di calore e che pare abbia fatto qualche vittima lungo la strada, vittima in senso radiofonico, fortunatamente niente di personale, ma purtroppo non abbiamo con noi questa sera due dei componenti della crew di Astronauticast, ma insomma parliamo invece di chi c'è, di me ho già detto. Passiamo ai saluti a sud delle Alpi, partendo da Milano al nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricorda che se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast su Google Plus o su Twitter.
Bravo Paolo, grazie. Questa sera, guarda, non so perché ho avuto l'illuminazione di ricordare la data e l'ora assolute, quindi dai, forse perché è proprio l'ultima puntata di stagione. E con noi due ci accompagna anche l'umorista del gruppo e il nostro sostegno nei momenti di tristezza, Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti dal simpatico umorista del gruppo, è un piacere essere qui con voi anche stasera e quindi invece di me non vi liberate nemmeno con queste temperature, e non potevo di certo mancare per il finale di stagione, quindi buon ascolto a tutti.
Bene ragazzi, io essendo qui nelle vesti del regista come sempre olografico di emergenza, mi sono tranquillamente dimenticato di dire cosa fate, dove scrivete, cosa pubblicate, sentitevi liberi in apertura di parlare un po' di voi liberamente. Paolo Amoroso,
ne abbiamo parlato per una stagione intera, quindi questa volta credo che potremmo evitare, magari concentrandoci sulle notizie, i commenti sull'attualità spaziale.
Hai ragione, quindi anche tu Ricky il gran rifiuto non ci dirai che fai le vignettine, che stai su Twitter.
Non vi dirò che faccio le vignettine, non vi dirò che faccio i timelapse su Astronauticast, non vi dirò nient'altro.
Io sono vissuto nell'imbuto nell'ultimo mese e mezzo causa trasferimento di tutta la famiglia, quindi immaginate un po', stasera siamo nell'emergenza dell'emergenza, ma non importa, è un piacere essere qui con voi e soprattutto è un piacere per me aprire la parte delle news ricordando una campagna che abbiamo lanciato, credo circa un mese fa o un mese e mezzo fa, con gli amici di Scientificast, quando abbiamo iniziato a spingere la candidatura del sito Avamposto 42, che è il sito ufficiale della missione di Samantha Cristoforetti, della missione Futura, ai MIA Awards. Si tratta di un importante premio, forse del più importante premio per quello che riguarda le realtà della rete di internet in Italia, e lo abbiamo candidato nella sezione dei siti educational perché siamo convinti che il ruolo che Samantha ha svolto in questi mesi di missione, della sua lunga permanenza, sono stati fondamentali per divulgare, per così raccogliere l'interesse e aumentare la conoscenza del pubblico generalista nei confronti dell'astronautica e delle scienze spaziali. Quindi insieme, dicevo, agli amici di Scientificast con cui spesso collaboriamo, stiamo portando avanti questa campagna. La votazione, ragazzi, correggetemi se sbaglio, è prevista per agosto, vero? Quindi si tratta ancora di una lunga rincorsa.
Bisogna votare entro il 23 agosto.
23 agosto avete tempo per appunto andare sul sito e fare una vostra preferenza su almeno tre siti, se non sbaglio, per rendere valido il voto.
E se noi non sbaglio dovrebbe essere almeno 8.
Almeno 8, guardate come sono informato.
Sì. Beh, no, comunque, in effetti sono 8, Riccardo.
Sì, l'importante è che comunque votiate Avamposto 42 come miglior sito educational, quindi
numero 26
che è la categoria numero 26.
Sì. Esatto, e naturalmente sul sito di Astronauti News, così come su quello di Scientificast, abbiamo preparato due articoli per ricordare anche più smemorati tra i nostri ascoltatori queste regole e come fare per votare. Troverete naturalmente il link nelle note di questo episodio e poi tutti i link relativi ai Macchia Nera Awards, ai Mia Awards 2015, direttamente nei nostri articoli dedicati a questo argomento. Quindi ragazzi, siamo tutti qui insieme perché parliamo di astronautica, perché siamo tutti appassionati di questa tematica. Non può mancare il vostro voto e soprattutto magari con qualche amico o qualcuno in casa, insomma, di votare, perché è davvero importante sostenere questa iniziativa e dare ancora più visibilità a questa scienza attraverso personaggi pubblici come Samantha, come è diventata Samantha nel corso della sua missione.
Bene, però come dice lei, più che il personaggio pubblico di Samantha, Samantha tiene particolarmente a valorizzare ulteriormente il lavoro di squadra che è stato fatto su Avamposto 42 per, insomma, divulgare il più possibile quello che ha fatto nella sua missione. Lei chiaramente era a bordo della stazione spaziale ed era lei, insomma, il personaggio, però è quello che vogliamo, insomma, premiare di tutta la sua avventura e anche, insomma, lo spam che è stato effettuato in maniera eccezionale da tutto il team di Avamposto 42 che insomma ha curato la missione in tutti i vari aspetti, sia come col diario di bordo, che se vogliamo c'eravamo di mezzo anche noi, ma anche in tutti i miliardi di aspetti della missione futura. Quindi ci sembra doveroso, insomma, spingere e pubblicizzare questa candidatura e auspicare anche la vittoria, perché no?
Assolutamente, Riccardo, sono d'accordo e anzi permettimi di aggiungere che ho avuto il piacere nel corso di questi mesi di unirmi a varie community online, soprattutto su Facebook, che seguivano attivamente le peripezie di Samantha, ma che piano piano si sono riempite non solo delle sue avventure, ma anche di vari riferimenti all'avventura più generale della Stazione Spaziale Internazionale, delle varie expedition che si stanno avvicendando a bordo. E proprio queste community che io mi rivolgo dicendo che Avamposto 42 ha fatto sicuramente da aggregatore, perché ha consentito non solo a Samantha e al suo staff di pubblicare notizie ufficiali, ma poi ha dato anche tanti spunti in altri campi, uno su tutti quello dell'alimentazione, che è stato un tema forte della campagna di sensibilizzazione di Samantha rispetto a queste tematiche. Insomma, ecco perché tutti quanti noi cerchiamo di portare su questo sito, perché è stato un po' il punto di aggregazione di tante community con interessi magari diversi. Quindi votate, votate, votate. In questo caso non vota Antonio, ma votate Avamposto 42. E allora, Samantha, sapete tutti, ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una capsula Soyuz e Riccardo, hai qualcosa da raccontarci rispetto alla prossima di queste capsule che si dirigerà verso la stazione?
Sì, vi do questa notizia, la do ora semplicemente per il fatto che questo è il finale di stagione, quindi non potremo raccontarvi quello che accadrà nelle prossime settimane, ma vi comunico che l'equipaggio della Soyuz TMA-17M è finalmente pronto a partire. I tre membri dell'equipaggio sono arrivati a Baikonur, esattamente come era successo per Samantha e compagni, come succede a tutti i cosmonauti della Soyuz. Hanno iniziato, insomma, le fasi finali della preparazione al lancio. Vi ricordiamo che la Soyuz TMA-17M sarebbe dovuta decollare alla volta della stazione spaziale a parecchio tempo fa, però il problema occorso alla Progress 27M che è andata perduta e la conseguente allungamento della missione di Samantha. Quindi, se vogliamo, noi ci abbiamo guadagnato per il fatto che lei poi dopo ha conquistato svariati record di cui abbiamo parlato tante volte. La situazione è tornata normale nel momento in cui la Progress 28M, cioè la Progress successiva, è finalmente decollata senza problemi e finalmente una nave cargo ha rifatto capolino dalle parti della Stazione Spaziale Internazionale, che era un periodo in cui i cargo, purtroppo, sia un Cygnus sia un Dragon, purtroppo sono andati perduti, e la situazione si sta lentamente rinormalizzando e quindi l'equipaggio della Soyuz TMA 17M è pronto per partire. La data del lancio è programmata per il 24 di luglio E membri dell'equipaggio abbiamo come il comandante Oleg Kononenko, è un veterano, è già la sua terza missione, quindi non ha bisogno di presentazione, mentre gli altri due membri dell'equipaggio sono entrambi rookie, entrambi alla loro prima esperienza nello spazio. Allora, il primo è l'americano Jell Lindgren, che è stato selezionato come Askans nella classe nel gruppo 20 del 2009. E se vogliamo raccontare una curiosità sulla sua carriera, che lui ha un background medico. Abbiamo detto tante volte che gli astronauti devono prepararsi anche dal punto di vista delle procedure mediche, e insomma, perché devono essere in grado di poter gestire una emergenza in primo soccorso, chiaramente. E c'è anche stato detto, a volte capita però che a bordo ci sia anche un medico vero e proprio. In questo caso il buon Gel è veramente un medico, insomma, ha preso una laurea in biologia, una laurea specialistica in fisiologia cardiovascolare, un dottorato in medicina d'emergenza, insomma, ha fatto si è dato molto da fare, quindi avremo un medico di bordo con tutti i crismi del caso. Mentre l'altro astronauta è un giapponese, si chiama Kimiya Yui, anche lui è della classe 2009, del gruppo 20 del 2009 del gruppo degli astronauti che si è addestrato a NASA, quindi è un compagno di corso di Gel. E come curiosità nel suo background possiamo dire che lui era un pilota militare, però curiosamente per la prima volta nell'agenzia spaziale giapponese un pilota militare è diventato astronauta, però per ragioni politiche c'è una legge che praticamente obbliga gli astronauti a tenere separata la carriera militare da quella scientifica. Così Kimiya, dopo che è stato selezionato come astronauta, ha dovuto abbandonare il corpo militare a cui faceva parte. Insomma, questa è una piccola curiosità che riguarda il nostro amico giapponese. Quindi saremo a vedere il lancio, che l'ho già detto, il 24 di luglio, e quando torneremo dopo le ferie vi racconteremo cosa accadrà a bordo della stazione spaziale, perché con l'arrivo loro a bordo finalmente l'Expedition 44 si completerà, visto che è già un po' di tempo che è così, è a metà, quindi staremo a vedere.
Ho seguito con un certo stupore la sfortunata serie di rotture, di esplosioni di tutti i cargo destinati alla stazione spaziale. Sappiamo, per chi è stato all'ultima Astronauticon, c'è stato un intervento peraltro quasi profetico del nostro Buzz, del nostro utente Buzz, di Sergio Parumberi, che ci raccontava come si complica la vita dell'ufficiale Stratos nel dover riprogrammare tutto quanto per ogni piccolo problema. Certo, affrontare la perdita di fatto di 3 veicoli da cargo non è stato sicuramente semplice per il povero Stratos. Interessante soprattutto per chi ha avuto la fortuna di assistere a quella presentazione. Ma tornando a noi, diamo un po' un'occhiata a cosa c'è sul roster delle notizie, e vedo che c'è stato un avvicendamento nell'ufficio astronauti dove si è insediato un nuovo direttore. Paolo, cosa ci puoi raccontare in merito?
Vi racconto che all'inizio di luglio del 2015 è stato nominato direttore dell'ufficio astronauti, capo dell'ufficio astronauti, l'astronauta della NASA Chris Cassidy, che ha ricevuto questo incarico da Brian Kelly, sempre della NASA, che è il direttore delle Flight Operations. E Chris Cassidy sostituisce in questo incarico un altro astronauta, il suo collega Robert Behnken, che lo ricopriva dall'agosto del 2012. Il direttore dell'ufficio astronauti della NASA è l'incarico più prestigioso e di grado più elevato che possa ricoprire un astronauta della NASA in servizio attivo. E ha una serie di attività che svolge questo capo dell'ufficio astronauti. Innanzitutto la sua sede di lavoro è al Johnson Space Center della NASA a Houston, quindi è il luogo dove si svolgono gli addestramenti e le attività degli astronauti e del personale che si occupa delle missioni con equipaggio della NASA. Questo incarico risale all'inizio degli anni 60, agli albori del programma spaziale americano con equipaggio. Il primo ad avere questo incarico, informalmente perché non esisteva ancora, fu uno dei primi astronauti della NASA, Dick Slayton, del gruppo originale del programma Mercury, che ebbe il ruolo di coordinatore proprio delle attività degli astronauti, quindi si occupava del loro addestramento, dello stato di preparazione al volo dell'equipaggio e tutta un'altra serie di compiti. Poi nel 1963 questo ruolo venne formalizzato, quindi capo dell'ufficio astronauti, conferito a un altro astronauta, sempre del primo gruppo di astronauti Mercury, Alan Shepard, e poi via via si sono succeduti una serie di astronauti in questa posizione. Oggi è un ruolo che prevede una serie di compiti che vanno appunto al coordinamento delle attività di addestramento, alla preparazione al volo degli equipaggi, lo studio di nuove criteri, di nuove ipotesi operative. E poi il capo dell'ufficio degli astronauti è anche il consigliere dell'amministratore della NASA per tutto quello che riguarda naturalmente le missioni con equipaggio. E poi c'è anche un ruolo molto importante, che forse è il più conosciuto del capo dell'ufficio astronauti, cioè quello della selezione degli equipaggi e dell'assegnazione ai voli, cioè è quello che si occupa di scegliere gli astronauti che voleranno nelle future missioni, di mettere insieme quindi gli equipaggi, un ruolo importante e delicato. Chi è Chris Cassidy? Beh, probabilmente ve lo ricorderete se ripensate alla missione del nostro astronauta Luca Parmitano, nella spedizione 35-36 sulla Stazione Spaziale Internazionale. Appena arrivato a bordo, il nostro Parmitano fu accolto proprio da Chris Cassidy, che per prenderlo un po' in giro si era tagliato a zero i capelli per avere una pettinatura, per così dire, simile a quella del nostro astronauta italiano, quindi per prenderlo soprattutto in giro. Poi sono stati dei grandi amici soprattutto nella missione qui durante la spedizione 35 e 36, sono stati una coppia inseparabile di amici sulla stazione spaziale nell'ambito di questa missione. Però aveva già una esperienza di volo Chris Cassidy. Innanzitutto diciamo un po' qualcosa di lui. A 45 anni ha frequentato l'Accademia Navale della Marina degli Stati Uniti, diventando ufficiale di Marina, e attualmente ha il grado di capitano, e poi ha studiato anche ingegneria oceanografica all'MIT di Boston. Ed è stato per 10 anni, ha fatto parte delle forze speciali della Marina degli Stati Uniti, cioè i prestigiosi Navy SEALs. Nel 2004 è stato selezionato poi come astronauta della NASA e ha avuto la sua prima opportunità di volo nel 2009 nel corso della missione Shuttle STS-127, una missione di breve durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. La sua seconda opportunità di volo è stata proprio nel 2013, quella di cui parlavamo prima, nell'ambito della spedizione 35-36 sulla Stazione Spaziale, quindi una missione questa volta di lunga durata, con cui ha avuto l'opportunità di lavorare anche con il nostro Luca Parmitano, e ha trascorso 182 giorni sulla Stazione Spaziale. Toccherà a lui quindi selezionare i prossimi equipaggi, sempre per la Stazione Spaziale, e come spesso capita con questo ruolo, questo non termina la sua carriera di astronauta attivo, ed è probabile che dopo aver lasciato l'incarico di direttore dell'ufficio astronauti torni anche lui a volare nello spazio.
Ricordo che uno dei temi più dibattuti sul forum era stato a un certo punto come il direttore dell'ufficio astronauti compisse le selezioni, solo i criteri. Ne era sorta una discussione abbastanza accesa ma altrettanto interessante, perché ha consentito di approfondire concetti come quelli di trasparenza della scelta e appunto come criteri in un corpo d'élite come quello di tutti gli astronauti, perché di fatto si tratta di persone che semplicemente per il percorso lunghissimo che li ha portati a essere ciò che sono in qualche modo la creme della creme di un gruppo già selezionato. E a questo proposito ho trovato molto interessante il fatto che recentemente siano stati individuati dalla NASA i 4 astronauti che parteciperanno ai voli delle capsule private Dragon versione 2 e CST-100. Ricordo, la prima nasce in casa di SpaceX e la seconda in casa di Boeing. Si tratta di 4 astronauti davvero veterani in ogni senso. I loro nomi sono Robert Behnken, Eric Bow, Douglas Hurley e Sunita Williams. Devo dire che in particolare quest'ultima mi è rimasta particolarmente impressa per una serie di video che aveva girato spiegando vari dettagli della Stazione Spaziale Internazionale. Cosa faranno questi astronauti? Sono praticamente stati assegnati dalla NASA a condurre per mano le ultime fasi dello sviluppo di queste due capsule e quindi svolgeranno allo stesso tempo un ruolo che possiamo definire di consulente, ma anche si addestreranno a partecipare ai primi voli. Sul sito di Astronauti News, a firma del nostro Alberto Zampieron, abbiamo preparato un articolo dove potete dare un'occhiata alle carriere particolarmente interessanti di queste quattro persone. Andando a vedere un pochino nel dettaglio, vediamo che Robert Behnken è un colonnello dell'aeronautica degli Stati Uniti, ha accumulato più di 1300 ore di volo su 25 diversi tipi di velivoli, è laureato in fisica, è un dottore in ingegneria meccanica ed è stato nato nel gruppo di astronauti del 2000, su STS-123 nel marzo del 2008, su 130 nel febbraio 2010, e ha totalizzato 29 giorni nello spazio e 37 ore di passeggiate spaziali, di attività extraveicolari. E dal 2002 a oggi è stato proprio il predecessore di Chris Cassidy, in quanto proprio Behnken era il direttore dell'ufficio astronauti della NASA. Secondo americano è Eric Bow, anche lui con la US Air Force, è nato a Miami e ha 5.000 ore di volo su 45 differenti tipi di velivoli, è laureato in scienze e ingegneria astronautica e ha un master in ingegneria elettronica. Anche lui fa parte del gruppo di astronauti del 2000 e anche lui ha partecipato a due missioni shuttle, STS-126 nel 2008 e 133 nel 2011, totalizzando 28 giorni nel cosmo. È stato direttore delle operazioni della NASA presso il Gagarin Cosmonaut Training Center a Star City in Russia ed è il vice di Behnken, a questo punto era il vice di Behnken, a capo dell'ufficio astronauti. Il terzo astronauta americano, Douglas Hurley, è un ex colonnello dei Marines, è nato a Endicott, si è ritirato nel 2012 dall'aviazione della Marina dopo 24 anni di servizio, 4.500 ore di volo su più di 25 tipi di velivoli, anche lui selezionato nel gruppo del 2000 e ha volato su due missioni shuttle, la 127 nel 2009 e la 135, l'ultimissima, nel luglio del 2011. Anche lui è stato direttore delle operazioni della NASA, distaccato a Star City, ed ha una laurea in scienze e ingegneria civile. L'ultima, Sunita Williams, lo dicevamo prima, è la donna del gruppo, nata a Euclid in Ohio, è un capitano della Marina dove è pilota elicotterista, è stata selezionata 2 anni prima degli altri nel gruppo del 98 e ha anche lei una esperienza che definirei impressionante, 3.000 ore di volo su più di 30 velivoli diversi, è una veterana di 2 missioni di lunga durata sulla stazione spaziale dove ha vissuto per 322 giorni ed è attualmente la detentrice del maggior numero di ore trascorse in attività extraveicolare per una donna, cioè 50 ore e 40 minuti, seconda per il maggior tempo trascorso in orbita da una donna e sesta nella classifica assoluta. Laureata in scienze fisiche, anche un master in ingegneria gestionale. Dicevo, nell'articolo preparato da Alberto Zampieron, trovate in calce anche un bel video che ci guida con la solita abilità tecnica della NASA nel preparare questi filmati divulgativi attraverso i ruoli e il contributo che queste quattro persone daranno alle due aziende aerospaziali americane nello sviluppo del volo umano. E se si tratta di un altro step importante, sono certo che nelle scorse puntate ne avete parlato, rispetto all'attuazione del programma del presidente Obama, che ha spinto moltissimo per privatizzare sempre di più l'accesso all'orbita bassa, per liberare le mani e probabilmente anche le finanze, ma non solo, la struttura intera che sta dietro ai lanci manned con equipaggio in casa NASA, per far sì che l'agenzia spaziale si possa dedicare ad altri obiettivi, speriamo con equipaggi umani, speriamo ben più lontani dell'orbita bassa, mentre si vuole trasformare un pochettino in una sorta di routine dove si stacca il biglietto per arrivare in orbita, l'arrivo degli astronauti appunto appena fuori dall'orbita terrestre, dall'atmosfera terrestre, scusate. È interessante, insomma, vedo che le cose vanno avanti. Non so se avete anche voi qualche commento su questa notizia. Io sono rimasto un po' sorpreso, non so perché, mi ero fatto l'idea che una nostra vecchia conoscenza, cioè l'astronauta Mike Fink, potesse essere parte di questa, anche perché era presente alla conferenza stampa in cui in qualche modo si era annunciato questo speed up della NASA nei confronti dei privati. Invece,
beh, ma tieni presente che questi sono le selezioni per i voli iniziali e di collaudo. È possibile che Fink e altri astronauti dell'era shuttle si occuperanno poi dei voli operativi. Quindi è possibile che entrino in gioco in una fase successiva.
Hai assolutamente ragione, Paolo. Colgo questo momento solo per invitarti a parlare più vicino al microfono, più forte. Nel frattempo è arrivato uno dei momenti importanti dell'episodio, quello del ringraziamento, perché se siamo arrivati a registrare 8 stagioni e in particolare in questa stagione 35 episodi, è perché un gruppo nutrito di donatori e di sostenitori dell'associazione hanno dato il loro, chi piccolo, chi grande, contributo per darci una mano a pagare le spese di mantenimento dei server, per aiutarci ad acquistare l'attrezzatura che stiamo utilizzando durante queste registrazioni. So per esempio che le ultime puntate, alle quali purtroppo non ho potuto essere presente, hanno goduto di una attrezzatura un pochino migliore da parte di Michael, del nostro registro. Mi scuso, in apertura non ho ricordato, ma con Luigi Morielli sono entrambi assenti questa sera. E grazie a voi, insomma, grazie a tutti i nostri donatori che nel corso di questa intera stagione e anche nell'ultimo hanno deciso di devolvere una parte del loro denaro per sostenere le nostre attività. Io mi sono preparato la lista, che però ho mandato via per email e poi ho ovviamente chiuso tutto quanto, perciò la ripiglio al volo, chiedendo un attimo della vostra pazienza, e vi posso, e anzi desidero sinceramente ringraziare uno per uno i cinque donatori le cinque persone che hanno deciso appunto di darci una mano. Partiamo con Dennis, Marisa, Ines, Davide e Gianpietro, che ci hanno inviato tutti la loro donazione ricorrente, chi 3 euro, chi 5 euro, esattamente incarnando il consiglio che do sempre quando svolgo il ruolo di regista, che è quello di fingere di comprare la vostra rivista preferita e di devolvere l'equivalente somma alle nostre casse. Abbiamo poi avuto Federico, che ha aderito all'associazione ISA, e questo mi dà anche l'occasione di ricordare come fare ad aderire all'associazione. Basta andare su www.isaa.it/associarsi oppure semplicemente su isaa.it, troverete il link, e lì ci sono tutte le istruzioni. Abbiamo degli sconti speciali per chi è studente, basta mandare una scansione del vostro certificato di iscrizione alla scuola. Ma al di là della raccolta fondi in sé, per noi è molto importante avere molti soci, perché ci consente di avere delle piccole lanterne, dei piccoli razzi sparsi in tutto il territorio italiano e anche oltre, per portare le notizie astronautiche e compensare un po' per gli svarioni dei media generalisti, che sempre purtroppo si fanno vivi in occasione di commenti alle notizie astronautiche e direi anche astronomiche. C'è un altro modo, se non potete...
Dire una cosa. Ah.
Sì, no, solo per chiudere dicendo, non solo i soldi sono ben accetti, anzi sappiamo bene che in periodo di difficoltà economiche, oppure se siete studenti, squattrinati o semplicemente non ve la sentite di mettere mano al portafogli, per noi va benissimo. Una cosa che non vi costa assolutamente nulla è quello di darci un sostegno sui social network, per esempio mettendo un mi piace o condividendo i nostri contenuti, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, chi più ne ha chi ne metta. Oppure semplicemente venendo a lasciare un commento sui nostri social, sui nostri siti. A volte una pacca sulla spalla morale di uno dei nostri articolisti è importantissimo. Sappiamo per certo che viene apprezzato, abbiamo una chat segreta sul forum attraverso la quale coordiniamo l'azione dei nostri articolisti, ma sulla quale ogni tanto condividiamo anche qualche risata di soddisfazione quando i nostri lettori ci fanno qualche complimento. È l'unica paga che riceviamo, ricordiamo che tutti i fondi dell'associazione vanno a finire nelle nostre iniziative, nessuno di noi viene né rimborsato né pagato per quello che viene fatto, quindi condividete, ringraziate e magari fate conoscere conoscente che sapete magari un po' i nostri siti, le nostre risorse e perché no il nostro podcast, perché contiamo ovviamente di tornare per la stagione 9. Allora, ho dimenticato qualcosa? Non credo, lascio la parola a Riccardo se volevi dire qualcosa, Ricky.
Sì, perché dalla chat, riguardo la news che vi ho dato prima, AstraZe ci chiedeva a che ora era esattamente il lancio della Soyuz TMA-17M. Sono andato a vedere e con mia grande sorpresa, visto che ieri c'è stata la Flight Readiness Review, hanno anticipato leggermente la data del lancio, quindi non è più il 24 di luglio ma è il 23 di luglio alle 3.02 del mattino, ora di Baikonur. Per l'ora italiana dovete scalare 4 ore indietro, quindi finiamo in Italia ancora al 22 di luglio, quando saranno le 11 circa di sera. Questo così a completare la news, e se volete piazzarvi davanti al TV, quindi a questo punto mercoledì notte potrete vedere il lancio.
Ottimo, si tratta di un lancio quindi in seconda serata da godersi sul divano, sperando che le temperature siano un po' più clementi, ma non importa, un buon intermezzo astronautico nei momenti di silenzio del nostro podcast per gli appassionati del genere. Allora, siamo arrivati al momento delle rubriche, le news sono finite e direi che a farla da padrone questa settimana, in questi ultimi 2 giorni, è sicuramente l'arrivo della sonda New Horizons nei pressi di Plutone. Si tratta di una notizia importantissima perché chiude così l'esplorazione di tutti gli originali pianeti del Sistema Solare, quelli che facevano parte del Sistema Solare quando andavo io alle scuole elementari. Poi sappiamo che al povero Plutone sono stati strappati galloni sul campo, è stato degradato a pianeta minore, ma non importa. Chi è che ci racconta qualcosa? Paolo, cominci tu, magari poi commento io su qualcos'altro di magari un po' più tecnico.
Beh, intanto ricordiamo che cosa è accaduto, perché alle 13.49, esatto, ora italiana del 14 luglio 2015, la sonda spaziale automatica New Horizons della NASA ha effettuato un flyby di Plutone, cioè si è avvicinata passandoci vicino e poi allontanandosi fino a circa 12.500 km dalla superficie di Plutone, conducendo una serie di attività scientifiche, di osservazioni scientifiche, di raccolta dati preprogrammata, perché a causa della grande distanza dalla Terra, ricordiamo che sono necessarie circa 6 ore per i segnali radio della sonda per raggiungere la Terra e quindi viceversa per inviare dei comandi verso la sonda, e quindi tutte le sequenze scientifiche erano state già programmate. Iniziata subito dopo il flyby la trasmissione di una piccolissima parte, diciamo un anticipo, un aperitivo dei dati raccolti durante l'incontro, e le prime immagini ravvicinate alla superficie di Plutone e della sua luna principale Caronte sono state mostrate in una conferenza stampa alla sede della gestione della missione, cioè il Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University, e sono state mostrate queste prime immagini raccolte. Sono immagini straordinarie, soprattutto come per chi come noi delle nostre generazioni ha sempre ricordato, ha sempre considerato Plutone, questo mondo e il suo sistema, come un puntino di luce lontano visibile nei telescopi. Già le foto dell'avvicinamento cominciavano a mostrarci dei dettagli e in questo caso cominciamo già ad avere un'idea di come sono fatti questi mondi. Io vorrei introdurre soltanto una prima parte di queste osservazioni sulle fotografie iniziali, chiedendoti, Marco, poi se puoi spiegare anche perché il resto dei dati raccolti durante queste ore di avvicinamento, di minimo avvicinamento a Plutone, richiederanno poi tanto tempo per essere ritrasmesse. Quindi dirci qualche cosa sulla trasmissione dei segnali radio, sui sistemi che vengono utilizzati e perché, ripeto, è necessario tanto tempo, sarà necessario tanto tempo. Vorrei dire innanzitutto che da queste immagini che abbiamo visto nella conferenza stampa, immagini ravvicinate, innanzitutto un'immagine completa del disco di Caronte, la luna principale di Plutone, che ha un diametro di circa 1200 km, e un dettaglio della superficie di Plutone. Queste sono le foto principali commentate nella conferenza stampa della NASA. La prima sorpresa è la superficie di Caronte, in cui sono riconoscibili pochissimi crateri da impatto. I crateri da impatto sono una conseguenza del bombardamento continuo che tutti gli oggetti del Sistema Solare hanno subito, soprattutto nella prima fase dell'evoluzione del nostro Sistema Solare, ma continuano regolarmente a subire anche adesso, in tutte le zone del Sistema Solare. Se quindi ci sono pochi crateri da impatto, la cui formazione segue un andamento regolare più o meno costante, significa che la superficie di questo corpo, la superficie di Caronte, è in continua trasformazione, è molto giovane, si rinnova continuamente. Dai primi commenti degli scienziati che hanno mostrato queste immagini, la superficie di Caronte potrebbe essere non più vecchia di un centinaio di milioni di anni, quindi ci sono dei processi ancora attivi su questo piccolo mondo che ne trasformano continuamente la superficie. E questo è un enigma, è una cosa che dovranno chiarire gli scienziati, perché un oggetto così piccolo, di massa così piccola, non si sa bene quali fonti di energia possa avere per generare il calore, quindi l'energia necessaria per trasformare continuamente la superficie. E qualcosa di simile si è osservato in questa foto di dettaglio della superficie di Plutone, una foto con innanzitutto anche in questo caso con pochi crateri da impatto, quindi anche in questo caso molto giovane e rinnovata continuamente, ma poi con una serie di terreni di formazioni geologiche molto accidentate, con montagne molto alte, fino a diverse migliaia di metri, canyon, spaccature, colline, insomma una serie di formazioni geologiche molto accidentate, molto complesse, e Plutone sembra un mondo ricco di rilievi, almeno in queste zone che sono state fotografate. Si è già visto nelle foto a più largo campo che invece ci sono delle vaste zone anche pianeggianti, ma vedremo meglio come sono fatte tutte queste parti della superficie di Plutone con i dati e le immagini che arriveranno. Nella conferenza stampa di presentazione di questi primi risultati si è già fatta anche qualche ipotesi su quale possano essere queste fonti di energia che trasformano le superfici di Plutone e della sua luna principale Caronte. Per esempio, una di queste fonti potrebbe essere il riscaldamento radioattivo, cioè il riscaldamento causato dal decadimento degli elementi radioattivi che si trovano all'interno di questi corpi. Un processo simile c'è anche sulla Terra, ma è più facilmente spiegabile visto che la Terra ha una massa molto maggiore, quindi una quantità molto maggiore di questi elementi, di queste sostanze radioattive. Un'altra ipotesi è che all'interno di questi corpi ci possa essere molta acqua, che quindi potrebbe essere in grado di trattenere più efficacemente il calore e rilasciarlo più più lentamente, dando la possibilità quindi di conservare dell'energia per trasformare la superficie. Queste, ripeto, erano soltanto le prime ipotesi a caldo fatte dagli scienziati nella conferenza stampa, ma saranno necessari diversi mesi, quasi un anno, per avere altri dati, altre immagini. Perché, Marco?
Beh, c'è un bellissimo articolo c'è un bellissimo articolo a firma di Emily Lakdawella sul sito, sul blog della Planetary Society, che va proprio nel dettaglio tecnico. Beh, si può dare una risposta semplice alla domanda del perché serve tanto tempo per avere informazioni da New Horizons, dicendo che è perché è molto lontana. E così lontana significa anche avere un segnale radio molto debole e quindi avere una bassa disponibilità di banda. Ma quando parliamo di bassa disponibilità, qui stiamo tornando a numeri che probabilmente i più anziani di noi, per quanto riguarda la vita su internet, conoscono. La velocità massima in cui teoricamente New Horizons è in grado di trasmettere dati a terra è di 1 kilobit al secondo, che vuol dire 1000 bit al secondo. Ora, se tenete conto che i più scamuzzi dei modem analogici con cui ci si collegava erano partiti, Paolo, correggimi, anche tra i 9, almeno alla mia epoca, tra i 9.600 e i 14.000 bit al secondo, insomma, e
Beh,
poi è andato su fino ai 5.
nella mia
Anche
epoca
meno?
c'erano anche gli accoppiatori acustici da 300 bit al secondo.
Ecco, e no, non siamo molto distanti perché di fatto New Horizons telefona a casa solamente al triplo della velocità consentita dagli accoppiatori acustici, che per i nostri ascoltatori più giovani sono una sorta di microfono a cui si poteva agganciare fisicamente alla cornetta del telefono e far sì che i suoni, la modulazione del segnale avvenisse con una conversione orrenda tra il suono che usciva dal piccolo auricolare dell'apparecchio telefonico e questo aggeggio che poi convertiva il tutto in segnali elettrici. Comunque, tornando alla nostra New Horizons, dicevamo, con una velocità di questo tipo significa che per trasmettere uno scatto completo da 2,5 megabits ripreso dalla fotocamera LoRRI sono necessari 2 minuti. E questo è già il risultato di una accurata compressione cosiddetta lossless, cioè in grado di ridurre le dimensioni del file trasmesso senza perdita di informazioni. Quindi è un algoritmo, è una tecnica che consente di comprimere le dimensioni del file, senza perdere dettagli, come invece avviene, per esempio, quando salvate le vostre fotografie in formato JPEG. Una piccola parte dell'informazione raccolta dal CCD viene perduta nel processo di compressione. E c'è poi un altro trucco in realtà che la crew, che il flight control team di New Horizons può applicare di fatto per quasi duplicare la quantità di dati che New Horizons trasmette verso terra. In particolare ha aggiunti due amplificatori di segnale che si chiamano Traveling Wave Tube Amplifiers o TWTAS, come viene pronunciato questo acronimo TAA, che sono praticamente due amplificatori che poi vanno a segnale con due polarizzazioni diverse, una in polarizzazione circolare, left hand, quindi come si può tradurre in italiano? Left and right hand polarization. Riccardo, vienimi in aiuto.
Destrorsa e
Eh
sinistrorsa,
sì,
cioè almeno
sinistrosa.
left hand, sì, sinistrorsa,
E quindi sono in
corretto.
grado di fatto di far partire dalla singola antenna da 2 metri circa di cui è dotata New Horizons due trasmissioni in parallelo e di fatto quasi duplicare la banda passante. Antenne del Deep Space Network di ben 70 metri che sono in ascolto di questo debolissimo segnale radio di questa capsula sono quindi in grado di fatto di sintonizzarsi, se mi passate il paragone, su due canali differenti e di ricevere in parallelo i dati trasmessi dalla sonda. Però insomma capite che in ogni caso, sebbene stiamo raddoppiando la banda, si tratta di un guadagno che comunque non riduce l'enorme tempo necessario per ricevere tutti i dati che sono stati in realtà memorizzati nella unità a stato solido, nella memoria a stato solido che c'è a bordo di New Horizons. anche qui a questo proposito, oltre che all'articolo di Emily Lactawell, che i nostri ascoltatori più appassionati e precisi sono invitati a leggere per non perdersi nessuno dei dettagli tecnici legati a questo aspetto, c'è stata su Forum Astronautico anche un'interessante discussione attraverso la quale si è sviscerata un pochino la capacità di New Horizons di accumulare queste immagini a bordo di memoria a stato solido per poi farli al rallentatore verso terra. Questo significa anche che nel cuore di questa sonda, possibilmente sono ancora celati perché ancora non sono a nostra conoscenza, i segreti più belli o le domande ancora da porsi di questa missione esplorativa, perché per una curiosità soddisfatta sicuramente ci sono 10 domande che spuntano nella testa degli scienziati e dei semplici appassionati di spazio che da anni, per non dire di aumentare la risoluzione delle immagini spaziali Hubble ci aveva offerto di questo lontano pianeta. Ma ancora meglio, magari poi Paolo può riprendere su questo punto, proprio nelle ultime ore sono state anche rilasciate delle immagini dei primi piani di Caronte, che è il companion, il compagno di viaggi di Plutone, che sono davvero interessanti, e quindi non stiamo solo guardando a quello che era l'ultimo pianeta del sistema solare, ma anche al sistema di satelliti che gli orbitano intorno, alcuni di forma più regolare come Caronte, altri che ricordano un po' più una patata come Idra, se non sbaglio, su cui però sono state fatte una serie di considerazioni interessanti. Un'ultima cosa, beh, devo intanto anche dire per chiudere il mio intervento, che per gli appassionati di esplorazione del sistema solare è stato un anno fantastico, perché tra poco arriviamo ad agosto, tra una quindicina di giorni sarà agosto, che è stato un po' il mese nel 2014 con cui si è aperto questo grande momento di soddisfazione, dicevo, per gli appassionati del genere, perché proprio circa un anno fa Rosetta arrivava intorno alla cometa Churyumov-Gerasimenko e appunto dava inizio a questo valzer di immagini e di scoperte straordinarie che secondo me hanno rivoluzionato e stanno rivoluzionando le nostre conoscenze del sistema solare anche nei suoi aspetti più oscuri, cioè il pianeta più distante e gli oggetti che provengono da Kuiper, e quindi da oggetti estremamente distanti dalla nostra stella.
Volevo solo aggiungere che un paio d'ore fa è stata rilasciata un'altra immagine di dettaglio di una piccola parte della superficie di Caronte, nella zona mostrata dalla prima immagine di cui vi parlavo, in cui si cominciano a vedere alcuni di questi crateri da impatto, piccoli crateri da impatto, e si vede con maggiore dettaglio l'aspetto estremamente irregolare, appunto geologicamente giovane, di Caronte, con una grande quantità di rilievi. E era stata rilasciata sempre nella conferenza stampa di ieri anche una foto di un'altra delle lune di Plutone, una delle 5 lune di Plutone, che si chiama appunto Idra, che appare delle dimensioni di una decina di pixel o meno, quindi molto poco definita. Già si intuisce però la forma irregolare di questa luna, e Emily Lactawell si chiede se la forma possa essere simile a quella della cometa proprio Churyumov-Gerasimenko, con una forma quasi a paperella, ma si sa che nella sequenza di riprese scientifiche è stata fotografata Idra con maggiore dettaglio, e vedremo in futuro quale sarà la forma vera di questo oggetto.
Comunque, per dare una cifra definitiva ai nostri ascoltatori, ne riparliamo tra un anno, perché con tutta la scienza pianificata in precedenza, cioè con tutte le riprese fotografiche che sono state effettuate durante il flyby, sarà necessario circa un anno per completare il dump, lo scarico della memoria da tutti i dati che sono stati accumulati nel giro di poche ore cruciali. Quindi serve tanta pazienza, e davvero questo vuole anche dire che si tratta del più lungo cliffhanger che una missione spaziale abbia mai dato, per chi aspetta con ansia il ricevimento di tutti i dati registrati. Allora, possiamo chiudere con questo la nostra rubrica Io Robot, per lasciare spazio alla rubrica, lo dico sempre, più amata dai nostri ascoltatori, che è quella dell'Espollo.
Nelle stesse ore in cui la sonda New Horizons si avvicinava a Plutone per studiarlo, per riprenderlo per la prima volta da vicino, si celebrava, almeno gli appassionati di storia dell'esplorazione spaziale, celebravano un altro fondamentale anniversario della storia della conoscenza spaziale del Sistema Solare, perché il 14 luglio del 1965 per la prima volta un oggetto costruito dall'uomo, la sonda Mariner 4 della NASA, si avvicinava al pianeta Marte fotografandolo da vicino. Quindi in quelle ore, del 14 luglio del 1965, la sonda Mariner 4 fece proprio un flyby di Marte, cioè una manovra simile, un avvicinamento simile a quello che Plutone nelle stesse ore di 50 anni più tardi avrebbe fatto vicino a Plutone, la sonda New Horizons. Ed è stato un inizio importante questo, perché per la prima volta una sonda spaziale ha potuto fotografare e studiare da vicino un pianeta del Sistema Solare. Nei primi anni eroici pionieristici dell'esplorazione dello spazio c'erano già per esempio delle fotografie ravvicinate di un corpo celeste e la Luna, ma Mariner 4 fu la prima sonda ad avvicinarsi a un pianeta e a trasmetterci delle immagini ravvicinate. Era una sonda che era stata lanciata il 28 di novembre del 1964, quindi aveva fatto un viaggio di poco più di 7 mesi per raggiungere il pianeta Marte. La sonda Mariner 4 raccolse 21 fotografie complete e una parziale della superficie di Marte, fotografando complessivamente quindi circa l'1% della superficie del pianeta. E anche in questo caso, per ragioni simili, ma dovute non tanto alla lontananza quanto allo stato ancora primitivo delle tecnologie spaziali di trasmissione interplanetaria, anche in quel caso fu necessario molto tempo per la trasmissione di queste immagini e dei dati raccolti durante il flyby. Furono necessarie diverse settimane per ricevere a terra tutte queste fotografie, ritrasmesse peraltro 2 volte in modo da aumentare la probabilità che arrivassero i dati integri a terra e che potessero essere registrati. Erano fotografie con una risoluzione molto inferiore a quelle della New Horizons che stiamo ricevendo in queste ore. New Horizons ha realizzato le immagini di forma quadrata con un lato di 1024 pixel. Nel caso della sonda Mariner 4 invece il lato delle fotografie, sempre di forma quadrata, se non ricordo male, era di 200 pixel, intorno ai 200 pixel, quindi un po' come le dimensioni di un'icona come quelle che abbiamo sugli home screen dei nostri telefoni, per esempio, ma per l'epoca era una dimensione importante, era un risultato tecnologicamente importante e una risoluzione sufficiente per dare un'idea della geologia di questo oggetto, del pianeta Marte. E qui veniamo proprio allo stupore degli scienziati. Ricordiamo che Marte aveva cominciato a essere studiato con telescopi a terra dalla seconda metà dell'Ottocento, in particolare ebbero una particolare rilevanza nel mondo scientifico e astronomico le osservazioni dell'astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, che scoprì i cosiddetti canali, cioè delle strutture lineari osservate al telescopio sulla superficie di Marte, confermate poi da altri astronomi, che vennero interpretate da alcuni astronomi e scienziati come gigantesche opere di ingegneria idraulica dei canali realizzati da una ipotetica civiltà avanzata presente sul pianeta Marte, che aveva la necessità di convogliare la poca acqua presente su Marte per sfruttarla al meglio. Con il passare del tempo ci si rese conto, con osservazioni sempre più accurate, con il progresso anche tecnologico, che il pianeta Marte non sembrava un mondo così favorevole non solo alla presenza di vita intelligente, quindi esseri intelligenti in grado di eventualmente costruire canali, opere di ingegneria, ma anche a forme di vita più primitiva. Cominciavano ad accumularsi misure spettroscopiche che mostravano che la quantità di acqua sul pianeta, almeno in superficie, era minore del previsto, sembrava non esserci acqua liquida, come invece sembravano mostrare le osservazioni di Schiaparelli ed altri. Si vedeva che la temperatura misurata con sempre maggiore precisione di Marte era inferiore a quella necessaria per avere dell'acqua liquida. La pressione dell'atmosfera era molto più bassa di quello che fosse sembrato inizialmente. Insomma, ci si rendeva conto, raccogliendo con i telescopi e le tecnologie a terra dati sempre più accurati, che il pianeta Marte sembrava un mondo sempre più inospitale. Ma fino agli albori dell'era spaziale era rimasta la speranza che su Marte si fossero sviluppate anche almeno delle forme di vita, pur non intelligenti, ma in qualche modo avanzate, per esempio della vegetazione o magari anche forme di vita più semplici. Le 21 e qualche cosa e mezza immagini raccolte da Mariner 4 spazzarono via in poche ore quasi un secolo di osservazione, di ipotesi, di dibattito scientifico sulla presenza di vita sul pianeta Marte, perché queste foto ancora imperfette a bassa risoluzione mostravano un mondo molto più simile a quello alla Luna, un mondo ricco di crateri da impatto simili alla Luna, quindi un mondo che sembrava morto. Un luogo in cui l'atmosfera non aveva potuto trasformare la superficie in modo tale da fare sviluppare delle forme di vita avanzate, e quindi un pianeta che sembrava simile alla superficie desolata e, si sapeva, senza vita della Luna, esplorata con grande dettaglio da Terra, e si cominciava proprio l'esplorazione ravvicinata dallo spazio negli stessi anni in cui si realizzava la missione Mariner 4. Ma alcuni fecero anche notare che in fondo queste foto avevano ripreso soltanto l'1% della superficie del pianeta, e quindi rimase la speranza che Marte fosse un mondo diverso e che magari potesse ospitare forme di vita semplici, ma qualche forma di vita. Ci furono delle informazioni più dettagliate con altre missioni della NASA che consentirono di fotografare con maggiore dettaglio il pianeta Marte. Innanzitutto Mariner 6 e Mariner 7, altre missioni di flyby, cioè quindi dei sorvoli ravvicinati del pianeta Marte nella seconda metà degli anni 70 e 60, e poi finalmente nel 1971 la prima sonda automatica, la Mariner 9 della NASA, riuscì a inserirsi in orbita intorno al pianeta e a cominciare a studiarlo da vicino, non solo raccogliendo fotografie in maggiore quantità e con maggiore risoluzione, ma anche facendo delle misure ravvicinate di carattere spettroscopico e di altro tipo. Ci si rese conto che effettivamente Mariner 4 aveva fotografato soltanto una piccola parte non necessariamente rappresentativa della superficie del pianeta. Aveva fotografato le zone più antiche, più fortemente ricche, ricoperte di crateri. La mappatura completa del pianeta resa possibile da Mariner 9 mostrò agli scienziati che Marte era un pianeta trasformato da attività geologica anche in periodi recenti, quindi non era un mondo geologicamente morto come la Luna, in cui la maggior parte dell'evoluzione geologica era avvenuta qualche miliardo di anni fa, ma l'attività geologica, almeno quella principale, si era fermata solo poche centinaia di milioni di anni fa. Si notavano giganteschi vulcani spenti sulla superficie di Marte, tra cui il Monte Olimpo, il più grande di tutto il sistema solare. Si notavano dei canyon giganteschi, delle pianure molto grandi e comunque una serie di strutture geologiche molto più complicate che suggerivano un'evoluzione, una storia geologica del pianeta Marte molto più complessa di quanto si pensasse. Nemmeno però le immagini e i dati di Mariner 9 consentirono di rispondere alla domanda se Marte fosse un pianeta abitato, da forme di vita almeno primitive. E questa è una delle questioni, delle domande ancora aperte dell'esplorazione di Marte. Le ricerche, in particolare in ambito della biochimica eventuale di Marte, le possibilità che Marte possa aver avuto anche in passato di ospitare forme di vita, verranno indagate con maggiore dettaglio con future missioni, per esempio anche la ExoMars dell'Agenzia Spaziale Europea. Ma sebbene ormai la geologia di Marte, sia stata conosciuta, indagata, studiata con maggiore dettaglio, il problema della vita su questo pianeta è ancora del tutto aperto e ci aspettiamo anche altri risultati, altri studi nei prossimi anni. Anche per questo episodio è tutto, ed è tutto anche per la stagione 8 della rubrica Le storie di Nonno Apollo. Desidero ringraziare tutti gli ascoltatori, tutti quelli che hanno seguito me in particolare, ma in generale questa stagione, e Nonno Apollo vi dà appuntamento alla prossima stagione, che avrà inizio nell'autunno del 2015, per nuove storie, per raccontare la storia della conquista dello spazio. Grazie ancora.
Grazie a te Paolo per questi maestosi interventi settimanali, davvero interessanti che ci hanno consentito di imparare un sacco di cose. Per me è stato un piacere ascoltare questa rubrica anche quando non potevo essere in trasmissione e sono certo che è stato lo stesso per molti, moltissimi dei nostri ascoltatori. E un'altra delle rubriche amate sulle nostre frequenze virtuali è quella che tutte le settimane ci porta nuovi link della settimana che il nostro Riccardo Rossi va a scavare nel web e ve le porta alle vostre belle orecchiuzze. Riccardo, cosa hai trovato di succulento per quest'ultima puntata della stagione 8?
Beh, ovviamente, visto l'argomento principale della puntata, che appunto è stato il flyby di New Horizon, vi linko nelle note dell'episodio molto volentieri la gallery di immagini dove ad esempio c'è anche questa immagine più ravvicinata di Caronte che ha accennato Paolo, che è stata rilasciata giusto poco fa. Praticamente qui le immagini vengono caricate in tempo reale dopo. Subito dopo che vengono annunciate sui canali principali di informazione, ad esempio anche con la conferenza stampa di ieri, man mano che passavano le slide in conferenza stampa, istantaneamente comparivano anche le immagini qui. Quindi tenete quello come punto di riferimento per avere le immagini alla massima definizione disponibile attualmente e via via questa gallery si riempirà di sicure chicche, insomma, l'abbiamo già detto, quindi è solo un attimo questione di tempo ad aspettare che arrivino tutto il downlink.
Esatto, beh, come abbiamo consigliato, tenetevi questo tab aperto nei vostri browser per i prossimi 365-380 giorni.
Oppure si può utilizzare l'app disponibile per Android e credo anche per iPhone, Pluto Safari, che
Ah, ottimo, allora
raccoglie
direi.
Non
Scusa.
soltanto le immagini, ma anche le ultime notizie, visualizzazioni interattive della traiettoria della sonda e molte altre informazioni. Una guida interattiva fatta molto bene per seguire questa missione.
Safari, me lo sto aprendo in tempo reale, sono sicuro che aggiungeremo. Eccola qua, trovato, sì. Sono sicuro che troverete questo link tra quelli della settimana che aggiungiamo sempre in calce alle note dell'episodio. E ragazzi, siamo arrivati al capolinea perché vedo che sul nostro Trello non ci sono altre notizie o altri interventi segnati, mi dispiace in un certo senso non poter condividere questo momento dei saluti con gli altri due membri della nostra crew, che però idealmente facciamo salutare per primi. Sono certo che si uniscono a noi in questo il nostro Michael Sacchi da Monaco, che questa sera ha avuto un piccolo imprevisto, non è potuto essere con noi, e anche al nostro Luigi Morielli da Carmagnola, che penso, se ho capito bene, che si trovi in vacanza, quindi che si goda magari qualche giorno di meritato riposo, anche se i tropici, dicevo, hanno raggiunto anche le lande dell'Assia qui, e vedo che le previsioni per i prossimi giorni non sono meglio. Magari qualcuno di voi ci sta ascoltando sotto l'ombrellone qualche giorno dopo questa registrazione. Insomma, che ci seguiate in diretta, che ci seguiate in differita o che ci leggiate sul nostro appuntamento, per voi è all'autunno, credo, del 2015, salvo qualche sorpresa intrastagionale. Saremo tutti insieme per la stagione 9 di Astronauticast. È stato davvero un piacere navigare con voi sia questa sera sia per tutto il 2014-2015. Vi arrivano i miei saluti da Marco Zambianchi da Darmstadt in Germania, e passo la parola al nostro Roso a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che forumastronautico.it non va in vacanza. Sul nostro forum potete continuare a seguire, a partecipare alle nostre discussioni, quindi i prossimi eventi sullo spazio, per esempio il lancio della Soyuz di cui parlava Ricky, o continuare a commentare le foto che arriveranno su New Horizons. Ripeto, il nostro gruppo di appassionati di spazio non va in vacanza per queste discussioni, di lì che vi diamo appuntamento e vi aspettiamo anche durante l'estate.
Naturalmente, naturalmente. E andiamo a Modena dal nostro Riccardo Rossi.
Vi ringrazio anche io per questa splendida stagione, anche se vogliamo trainata dalla missione di Samantha, che ci ha dato una bella visibilità. Noi comunque, come ha già detto Paolo, continueremo a lavorare e a fare il nostro mestiere, cioè divulgare la nostra passione preferita per tutti, e sperando di continuare a crescere. E quindi seguiteci anche su Facebook, lo dico. Ultimamente pubblicizzo un po' Facebook perché sto cercando anche lì di incrementare un po' i contenuti sulla nostra pagina, visto che è un social abbastanza battuto. Quindi noi ci siamo tutto l'anno, il podcast riprenderà con l'autunno e quindi rivedrete anche le nostre faccione se vi mancheremo. Grazie a tutti e un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E fino ad allora Riccardo, Paolo, vi augurano un Ad Astra!